credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. Oggi 1° maggio parleremo ovviamente del lavoro, ma non solo, ritroveremo anche il nostro biblista Don Fabio Rosini, ascolteremo il suo commento al Vangelo di domenica prossima.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Primo maggio, festa del lavoro. Buona festa a tutti voi amici in ascolto. Oggi parliamo del tema del lavoro, ma non solo, e lo facciamo con Don Giuseppe Forlai, sacerdote della Diocesi di Roma. Benvenuto.
Grazie.
Il 1° maggio, Don Giuseppe, è una festa civile, ma non solo. A partire dal 1955, infatti, questo giorno si è arricchito anche di un significato cristiano.
Sì, esattamente. Pio XII ha voluto, istituendo la festa di San Giuseppe Lavoratore, e arricchire con un significato anche biblico, teologico, la festa che mette l'attenzione sui diritti, la dignità di ogni lavoratore nella società civile. Questo è un tema molto importante per il cristianesimo, quello del lavoro. Basta ricordare che la Gaudium Spes del Vaticano II parla spesse volte del lavoro in termini della dignità, in termini di collaborazione alla custodia del creato da parte dell'uomo, alla collaborazione dell'uomo all'opera del creatore, e parla anche del lavoro come servizio alla comunità. Questa è una cosa importante, soprattutto la prima: il lavoro esprime la dignità della persona. Questo lo diceva anche Freud, no? Che la vita dell'uomo gira intorno a lavorare e all'amare. L'uomo deve lavorare non solo per guadagnarsi da vivere, ma anche per esprimersi, per esprimere se stesso, per esprimere la propria creatività, il proprio genio. E oggi certamente il lavoro è una grazia, nel senso che lavorare, poter lavorare, avere un lavoro purtroppo è quasi un privilegio, diciamo, no? Ricordiamo in questo momento San Francesco d'Assisi, che nella regola non bollata scriveva ai frati che chi ha la grazia di lavorare lavori. È molto bello questo, che Francesco chiami il lavoro una grazia, e noi oggi, anche con la situazione sociale che viviamo, di crisi economica, ci rendiamo conto veramente che il lavoro è veramente una grazia, insomma, cioè beato chi ce l'ha un lavoro, insomma.
Quindi il lavoro strettamente legato alla dignità umana. E Papa Pio XII, dicevamo, ha scelto di legare a questo giorno la figura di San Giuseppe, la figura del padre putativo di Gesù. Tra tanti santi, tra tante figure possibili, ha scelto quella di Giuseppe, che, come sappiamo, era un carpentiere, un falegname. Ma in cosa consisteva questo lavoro 2000 anni fa?
Ecco, noi pensiamo al falegname paragonandolo ai nostri giorni, quello che fa un falegname. In realtà al tempo di Gesù, quindi al tempo di Giuseppe, il lavoro del falegname era molto più vasto. Era anche un piccolo ingegnere il carpentiere, cioè doveva costruire, pensare, calcolare, perché il suo lavoro consisteva anche nella costruzione magari di un piccolo tetto, di un solaio, insomma, quindi era un lavoro abbastanza complesso, lavoro molto richiesto. Perché ovviamente quasi tutta l'utensileria era il legno, diciamo, no? E quindi il carpentiere era un po' un tuttofare. Ultimamente negli studi sul Gesù storico si è anche ipotizzato che Giuseppe, con il figlio Gesù, apprendista, abbia lavorato nella ricostruzione della città di Seforis, capitale della Galilea, a 6 chilometri da Nazareth. Distrutta dopo la morte di Erode il Grande dalle truppe romane guidate da Varo, poi Erode Antipa la ricostruì, volle ricostruirla per farne la capitale della Galilea, e quindi diciamo le maestranze che vivevano intorno nei villaggi vicini a Seforis hanno sicuramente collaborato alla ricostruzione di questa città e renderla anche splendida. Non è una fantasia pensare che anche Giuseppe e Gesù abbiano collaborato, vista la vicinanza, appena 6 chilometri, alla ricostruzione di questa città con le loro prestazioni, insomma, no? Tra l'altro, quel poco che probabilmente Gesù sapeva di greco era quel greco imparato in questo scenario, diciamo, di lavoro, di collaborazione col padre, ed era quel greco commerciale che si usava per la vita quotidiana, gli scambi, i pagamenti, insomma, gli ordini.
Tornando alla figura di Giuseppe, Giuseppe scelto in questo giorno nel quale si celebra il lavoro e scelto come modello del lavoratore. Cosa ci dice Giuseppe oggi?
Beh, innanzitutto Giuseppe è un modello di lavoratore nel senso che ha portato la volontà di Dio nella sua vita quotidiana. Ecco, già Tommaso d'Aquino diceva che tutta la vita di Cristo ci salva, no? Non solo la sua morte e la sua resurrezione, ma nella sua morte e resurrezione anche la sua vita quotidiana, cioè tutti i momenti della vita di Gesù sono salvezza per noi, qualsiasi cosa dell'umanità di Gesù e quindi anche del lavorare di Gesù ci salvano. E questo è vero, naturalmente accostandolo anche alla figura di Giuseppe. Giuseppe ha fatto la volontà di Dio nel suo lavoro quotidiano, non solo prendendo in sposa e Maria, non solo proteggendo il bambino Gesù portandolo in Egitto, ma nella sua missione, no, di nutrire, di sostenere Gesù e di custodire la famiglia di Nazareth, la sua famiglia ha fatto la volontà di Dio. Cioè, questa è la cosa interessante, che lo straordinario è l'ordinario nella vita di Giuseppe. Non è la vita cristiana fare qualche cosa di strano o di eccellente o di fuori dalle righe, ma è l'eccellente che entra nelle righe del nostro quotidiano, perché Gesù ha vissuto in una famiglia normale, quindi è il mistero che viene a trovarci e fa splendida la nostra vita. Non è che noi ci inventiamo qualcosa per farla splendida, quindi questa è una cosa molto molto importante, che Giuseppe ha vissuto una vita di comunione con Dio, e questo la scrittura ce lo testimonia attraverso questo canale, no, così importante del comunicare di Dio con Giuseppe, che è il sogno, questo sussurro di Dio nella notte. Il sogno per gli antichi era un modo normale del divino di comunicare con l'umano, quindi Giuseppe sintonizzato nella sua vita quotidiana con la voce di Dio. Veramente Giuseppe è l'obbediente, nel Vangelo di Matteo è il primo obbediente, come i padri, come i patriarchi. E quindi il lavoro non è nient'altro in Giuseppe che la continuazione di questa risposta al sussurro di Dio. Ma il grande lavoro che Giuseppe doveva svolgere era quello di crescere il figlio. E quindi questo è il fulcro, diciamo, del lavorare di Giuseppe.
Quindi la sua paternità.
La sua paternità, il lavoro della paternità, l'impegno della paternità. Prima di tutto perché un padre doveva imporre il nome, e questo lo sappiamo anche dalla scrittura, ma imponendo il nome si impegnava naturalmente a crescere il figlio nell'osservanza della legge. E questa è una responsabilità molto forte, addirittura tutti i peccati che il ragazzo compiva prima di diventare maggiorenne secondo la legge ebraica col bar mitzvah erano attribuiti al padre. Quando il figlio diventava maggiorenne nell'osservanza della legge, i padri in Israele recitavano una preghiera in cui ringraziavano Dio di averli liberati dal fardello dei peccati del figlio. E quindi era un impegno forte, no? Cioè portare un figlio alla comunione con Dio attraverso l'osservanza dell'alleanza. Questo era un impegno fortissimo. Ma poi c'è una paternità di Giuseppe che è il modello della vera paternità. Essere padri non è mettere al mondo dei figli, pure gli animali mettono al mondo dei figli, ma non sono padri. La paternità di Giuseppe è una cosa molto, molto forte, che a me piace sempre spiegare in questa maniera. Chi è il padre? L'angelo dice a Giuseppe: prendi con te la tua sposa Maria, da cui nascerà un figlio per opera dello Spirito, che tu chiamerai Gesù. Ecco, Giuseppe, davanti a questa situazione paradossale, una situazione inconsueta di una promessa sposa che è rimasta incinta, non si sa come, davanti a questa situazione proprio possiamo dire scandalosa, è chiamato a dare un nome a ciò che sta nascendo. Lo chiamerai Gesù. Cos'è la paternità? La paternità è dare un nome alle situazioni complesse e scandalose delle persone. Chi è il padre? Il padre è chi mi sa dire ciò che sto vivendo quando io non capisco nulla. Questo è il padre e questa è la paternità. Quindi Giuseppe è il modello sommo e inarrivabile veramente dell'essere padri. Chi sono i nostri padri? Chi in un momento della vita ci hanno detto: quello che stai vivendo ha un nome, e il nome è sempre Gesù, cioè Dio salva vuol dire Gesù. Chi ci dice che le nostre situazioni paradossali e scandalose ci salvano se aperte alla grazia? Ecco, questi sono i nostri padri.
Tra l'altro, la figura di Giuseppe ha anche avuto un certo fascino su dei teologi non cattolici.
Il più grande teologo protestante del secolo scorso, Karl Barth, diceva che Giuseppe di Nazareth era veramente la figura di chi serve la Chiesa, perché Giuseppe ha servito il Figlio di Dio restando dietro le quinte, e questo è il modello del servizio alla Chiesa. Si serve la Chiesa stando possibilmente dietro le quinte, diceva un grande santo della Riforma cattolica, Giovanni Leonardi, e questa frase che lui diceva riassume un po' anche l'atteggiamento di Giuseppe nel suo servizio, che bisogna servire la Chiesa senza servirsi di essa. E questo è Giuseppe di Nazareth, cioè è rimasto nel nascondimento, facendo emergere la figura del Salvatore. Ecco, servire la Chiesa senza farne un palcoscenico delle nostre virtù o delle nostre capacità, questa è una grande virtù alla quale dobbiamo veramente guardare con urgenza.
Grazie Don Giuseppe Forlai per essere stato con noi, ancora buona festa.
Grazie a voi.
E falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi spesso mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Mentre canto è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico tra tutti i miei vorrei, non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei poter santi che non pagano, e tanto il tempo passa e passerai, come sai tu, in bilico, e intanto il tempo passa e tu non passi mai. Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Mentre canto è il segno di un'estate che vorrei poter.
Da Radio Vaticana in diretta, Monia Parente con voi al microfono. In questo martedì 1 maggio, dopo aver parlato con Don Giuseppe Forlai della festa di San Giuseppe Lavoratore, lasciamo la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini. Ascoltiamo il suo commento al Vangelo di domenica prossima, quinta domenica di Pasqua. Ascolteremo un brano molto noto, quello della Vite e de Tralci. Siamo nel capitolo 15 del Vangelo secondo Giovanni, versetti 1-8.
Ecco, questo è un Vangelo meraviglioso sulla strategia della nostra vita, è la strategia del frutto. Vivere senza frutto, vivere infruttuosamente è frustrante. Noi dobbiamo avere riscontro di ciò che facciamo, non possiamo vivere per niente. Ci chiediamo molto spesso, ma poi alla fine la mia vita a che serve? Uno dei traumi più grossi è sentirsi inutili. Abbiamo bisogno di portare frutto. Allora, istruzioni per l'uso del frutto, cioè per come a dare frutto nella propria vita. Innanzitutto bisogna essere innestati nella vite vera, perché tante volte noi siamo innestati in viti da strapazzo. Io sono la vera vite, dice Gesù, e il Padre mio è l'agricoltore. Ovvero sia, qui si tratta di attaccarsi alla linfa vera. E c'è da riconoscere quante volte stiamo con la spina attaccata a prese false, a prese morte. Siamo noi che stiamo lì faticando, cercando di dimostrare che quella cosa funzioni. Ma non solo, la parola che ascoltiamo in questa domenica ci porta pure a vedere che una volta attaccati a Cristo ci sono tralci che portano frutto e tralci che non portano frutto. Quanto è importante! Quanto è importante questa onestà con noi stessi. Riconoscere quando le cose non sono utili, non servono a niente, non ci portano da nessuna parte. A livello umano, relazionale, ecclesiale, quante volte ci vuole il coraggio di dire abbiamo fatto questa cosa, non è servita a niente e la rifacciamo pure e continuiamo pure con questo progetto perché siamo innamorati del fatto che abbiamo fatto un progetto, lo dobbiamo portare avanti, è aria fritta, non ci porta da nessuna parte. Tutte le volte vediamo le chiese che si svuotano, vediamo i progetti che non servono a niente, facciamo conferenze dove c'è più gente sul palco che nella platea e continuiamo a parlare. Non portano frutto, sono già stati tagliati dal Padre, non hanno attaccamento con la linfa. Il Padre li taglia. Tante volte uno sta lì che cerca di dimostrare che è vivo un cadavere, una cosa che è morta, è sepolta, sta lì, non risorge, non c'è niente da fare. Quante volte ci vuole coraggio per dire sto perdendo tempo, non sto dando frutto. È interessante qui perché questo Vangelo è anche un po' imbarazzante. Allora, ogni traccio che me non porta frutto lo taglia e ogni traccio che porta frutto lo poda, ma questo taglia sempre, cioè qui il taglio c'è sempre, certo che c'è sempre, perché la nostra vita non è una corsa da arraffare ma una corsa al lasciare, spogliarsi, essenzializzarsi, diventare sempre più asciutti nel Signore Gesù Cristo. Quanta gente così che con questa obesità spirituale, obesità esistenziale, cioè quante cose, uno crede sempre di avere poco e invece tutti hanno troppo. Un buon esempio rispetto a questa opera di taglio e potatura, scardinamento delle cose inutili e costante impratura di quello che stiamo facendo, ecco, l'esempio è il viaggiatore. Si vede sui treni o agli aeroporti chi sa viaggiare e chi no. Si parte per lo stesso viaggio, c'è gente che si porta attrezzi, libri, oggetti, come se andasse in posti privi di forniture reali o di cose che si possono prendere anche lì, no? Quanti libri abbiamo fatto viaggiare in giro per il mondo che non leggeremo mai? Quanti oggetti? Un buon viaggiatore ha una valigia piccola e più viaggia, più ce l'ha piccola, più ce l'ha striminzita, fino a quasi nulla, solo l'essenziale. Più si è, ridotti, essenzializzati, più si è agili, più si passa veloci la dogana della vita. quanta gente che parte per le vacanze, così che si porta il canarino, il materasso, le cose più orribili, più divertenti, più comici, che partono stracarichi di cose. Più nella vita si guarda bene la meta e meno ciò che si lascia, e più si diventa asciutti, potati. La vita ci deve potare, la vita ci deve rendere agili, fruttuosi, che la linfa non si disperda in tanti rami laterali. Ma c'è una diagnosi terribile che ci arriva addosso come una mannaia. Facciamocela dare questa botta, questo ceffone che questo testo ci deve dare. Rimanete in me e in voi, come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vita, così anche voi, neanche voi se non rimanete in me, perché senza di me non potete fare nulla. Mamma mia, che botta che abbiamo per le nostre opere, noi convinti come siamo di fare chissà che cosa, chissà che cosa. Noi non possiamo fare nulla senza di lui. La nostra vita è una serie di zeri, di cose inconsistenti, di opere vane, evanescenti. Solo Cristo gli dà sostanza, solo il risorto può dare eternità alla nostra vita. Senza Cristo niente vale. Che cosa è questa vita dove in coda alle priorità ci sta anche la preghiera, forse, se mi avanza tempo? Che cos'è una vita dove lo stare al cospetto di Dio, fermi lì, attendendo nella faretra di essere da Lui scagliati come sue frecce e non prendendo iniziative disordinate e disordinanti? Che cos'è una vita che non annette il fatto di mettere prima il Signore Gesù Cristo, quindi tutto il resto? È la nostra vita vana, è il nostro esercito di iniziative che non portano da nessuna parte, è questo piangersi addosso che tante cose non funzionano, non vanno, non abbiamo vocazioni, non abbiamo matrimoni, non abbiamo catechisti, non abbiamo tutto, non ci abbiamo, ti credo, abbiamo fatto una serie di cose che sono nulla, che non innamorano nessuno, che non mettono al centro la vera vita, il vivere di Lui, il tagliare l'inutile, il diventare asciutti, amare solo Lui con tutto il cuore, la mente e le forze. Ecco, se rimaniamo in Lui e le sue parole rimangono in noi, noi faremo tutto ciò che desideriamo. Incredibile. Una vita che esplode in un'allegria, avere un cuore che desidera cose belle e farle e poterle fare. Ecco. Noi non siamo destinati alla frustrazione, ma a portare molto frutto. Allora, lasciamoci potare, lasciamoci asciugare, lasciamoci essenzializzare, lasciamoci fare questa diagnosi. Il nulla delle nostre opere si risolve nel molto frutto quando siamo innestati in Cristo.
Grazie a Don Fabio Rosini. Prima di salutarvi, vi anticipo che a partire da domani e per i prossimi mercoledì, nello spazio di Orizzonti Cristiani delle 7 del mattino, potrete riascoltare le catechesi di Don Fabio Rosini dedicate ai frutti dello Spirito Santo. Rimane invece invariato, ovviamente, l'appuntamento delle 14.30 e delle 17.30 con la settimana del Papa. Dunque, appuntamento per chi vuole riascoltare o ascoltare per la prima volta le catechesi di Don Fabio Rosini sui frutti dello Spirito Santo. Appuntamento a domani mattina alle 7. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta.